Radio 3 Mondo.
Buongiorno e buona domenica da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Questa è la rassegna della stampa estera di Radio 3. Sfogliamo insieme le pagine delle edizioni online dei giornali stranieri la domenica. Per aprire questa nostra finestra sul mondo, sfogliamo in particolare le pagine dei settimanali, cercando di comporre il nostro magazine virtuale internazionale, col compito di scegliere innanzitutto una copertina. A chi dedicarla questa volta? Se pensiamo a un personaggio, l'incertezza potrebbe essere tra Donald Trump da una parte, che si avvia appunto all'inizio del processo di impeachment, e Putin, che ci dovrà far sapere come quanto vuole cambiare la Costituzione russa per probabilmente rimanere al potere. Intanto, ecco, rimanendo indecisi su questa scelta, andiamo a una delle prime storie da leggere. Comunque sarebbe una storia da copertina, quella che mutuiamo dalle pagine del New Yorker. Non ci sarà giustizia imparziale al processo per l'impeachment del presidente Trump. Martedì 21 gennaio, poco dopo le 2 del pomeriggio, 99 senatori, scrive il New Yorker, inizieranno un processo che dovrebbe fornire alla nazione un momento di giustizia imparziale, ma naturalmente è assolutamente escluso che sia l'imparzialità che la giustizia possano essere realmente presenti in questa operazione, che appunto poi il giornale più avanti descrive come inevitabilmente e ovviamente anche politica nel cuore, diciamo, per come. Certo, ci sarà in evidenza la gravitas, la solennità di questo momento e la definizione dei crimini che vengono imputati al presidente, ma quanto accadrà sarà frutto comunque di un'azione politica e di un confronto politico. Dunque non ci si può aspettare imparzialità né vera giustizia da questo processo. Ricordiamo che ieri l'ultima novità, diciamo, è stata la scelta, la decisione del presidente Trump di mettere in campo due pezzi da 90 e si sono aggiunti infatti alla sua squadra, al suo team legale, due stelle dell'avvocatura: Kenneth Starr, che è passato alla storia per aver inquisito Bill Clinton facendolo mettere appunto sotto impeachment, e Alan Dershowitz, che è il super avvocato al centro di famosissimi casi giudiziari e che ha tirato fuori dai guai per esempio Oscar J. Simpson. Quindi questa la notizia di ieri, l'attesa dunque per martedì 21 gennaio, primo pomeriggio ora americana. Rimaniamo negli Stati Uniti, trasferendoci dalle pagine del New Yorker a quelle di Time, che non ha difficoltà a scegliere la sua di copertina questa settimana e la dedica a Jared Kushner. Il ruolo inusuale di Jared Kushner alla Casa Bianca è un'intervista al genero del presidente Trump nel suo studio, uno studio defilato, piccolo, non una collocazione di grande rilievo dal punto di vista architettonico, comunque di posizione gerarchica nella Casa Bianca. Pare che il suo studio sia quello in cui lavorava Monica Lewinsky, lo dice lui all'intervistatore, al giornalista di Time. In questa stanza però ci sono tutti i trofei della sua politica, con una foto che porta anche una dedica da parte del suocero a Jared: gran lavoro in Messico, grazie da papà. Tanti trofei che hanno a che fare con il mandato che Jared Kushner sta portando avanti, dal disegno di pace per il Medio Oriente alla costruzione di un nuovo muro al confine con il Messico, alla riforma del sistema giudiziario americano. Dunque un ruolo sicuramente fuori dagli schemi, a cui tanti hanno guardato in questi mesi, in questi anni del primo mandato del presidente, nessuno ha più influenza alla Casa Bianca di Jared, nessuno ha più influenza fuori dalla Casa Bianca di Jared, è il numero due dopo Trump, questo pensa qualcuno di lui nello stesso studio ovale tra i consiglieri del presidente. E andiamo allora all'altra possibile copertina dedicata, come dicevamo, a Putin, quella del nostro magazine. Andando sul Corriere Internazionale ritroviamo le notizie che riguardano il nuovo premier e l'immagine del nuovo premier russo Mikhail Mishustin, un nuovo premier tecnocrate che vuole andare veloce. All'indomani delle dimissioni di Dmitry Medvedev, Mikhail Mishustin è presentato come un tecnocrate di alto livello che non dubita di ottenere i finanziamenti necessari per aggredire, diciamo, la politica economica che dovrebbe ridurre la povertà. Il Corriere Internazionale rilegge la stampa di tutto il mondo e rilegge in questo caso in particolare quella russa, il Commerçant, che scriveva: è la prima volta nella storia della Duma che qualcuno viene designato e la sua candidatura, diciamo, non viene sottoposta, non viene votata dalla Duma stessa. Anche per Mikhail Mishustin l'appuntamento potrebbe essere per martedì 21 gennaio, quando appunto dovrebbe essere reso noto il suo governo, insomma, e sapere che cosa accadrà realmente. Si occupa del reshuffle, come viene chiamato, come suona in inglese il rimpasto. Si occupa di questo anche il magazine americano Newsweek. Il rimpasto voluto da Putin mostra come egli voglia diventare il supremo leader della Russia. Questo è quanto afferma l'ex campione di scacchi mondiale Garry Kasparov e storico avversario di Putin. Questo rimpasto in vista di una riforma della Costituzione equivale alla volontà di Vladimir Putin di estendere il suo controllo sul paese fino al 2024, quando finisce appunto il suo mandato. La dittatura richiede l'illusione del totale controllo, dice Kasparov al giornale, e Putin vuole essere sicuro di non avere dubbi rispetto a chi rimarrà in carica fino al 2024 e oltre. Come ho scritto anni fa, vuole diventare il leader supremo, non essere un mero presidente. La riforma della Costituzione non farà altro che indebolire il potere della presidenza per estendere l'influenza del Parlamento, perché appunto lui potrebbe rifare il gioco del passaggio di ruolo e ridiventare, come è già accaduto, premier. Questi i dubbi, anzi le certezze, potremmo dire, dell'oppositore di Putin, Garry Kasparov. E giriamo pagina, la settimana che si apre vedrà anche aprirsi i lavori del Forum Economico Mondiale, un senso di urgenza climatica che prende piede a Davos che si tinge di bianco, ma la sua agenda è green, scrive Business Week nella sua storia di copertina. Dunque, combattere le conseguenze del riscaldamento del clima sembra emergere come una delle maggiori priorità al World Economic Forum dei prossimi giorni. 1500 jet privati porteranno a Davos il gota della politica e della finanza mondiale, gli uomini, le persone più potenti del mondo, che avranno pagato un biglietto di almeno $70,000 per partecipare al forum, e in questo caso quindi per eventualmente prendere decisioni, non se ne prendono in realtà a Davos, ma per definire dei percorsi e dare delle indicazioni sui comportamenti di chi decide, con al centro potrebbe essere a questo giro la questione climatica. Questione climatica anche al centro di una delle storie di copertina del settimanale tedesco Spiegel, un conflitto che può essere inasprito e complicato ulteriormente dal riscaldamento climatico. Si parla del lago Chad. La regione tra Chad, Niger, Nigeria e Camerun è dominata dalla violenza, dalla povertà e dalla fame, scrive il giornale tedesco. Ed è il teatro di uno dei più complessi conflitti e di una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Ora il cambiamento climatico può intensificare i problemi e intensificare la gravità del conflitto. Il Sahel, la regione di cui stiamo parlando, ricorda il giornale, si sta riscaldando 1.5 volte più velocemente del resto del pianeta. Questo vuol dire sconvolgere la regione, sconvolgerne l'economia, questo vuol dire amplificare un problema che non potrà non essere un problema europeo, quello di nuovi flussi di migranti. Rimaniamo in realtà in quella stessa zona del mondo, del continente africano, con un articolo del Courrier International che ci permette di ricordarvi una delle puntate di questa settimana che abbiamo dedicato mercoledì all'Africa 2020, un anno per reinventare l'Africa. Leggevamo proprio una settimana fa sulle pagine di Jeune Afrique, e mercoledì abbiamo parlato appunto dei 60 anni di indipendenza di molti paesi africani e dell'attualità della situazione nel Sahel, dell'impegno francese e del G5 del Sahel che si è tenuto in Francia proprio per la gestione della situazione sul terreno nella risposta alla recrudescenza degli attacchi terroristici. Il Courrier International si sofferma in particolare su una notizia: il disimpegno americano nel Sahel, che era una cosa appunto paventata al vertice G5 del Sahel, appunto sabbia nel couscous di Macron, a fronte di un ritiro delle truppe americane da parte di Donald Trump. L'inquietudine cresce in Francia e nel Sahel. L'assistenza degli Stati Uniti nella lotta al terrorismo è considerata indispensabile in quella regione. Appunto, l'invito a riascoltare la puntata di mercoledì. Vi ricordo che tutte le puntate sono su Rai Play Radio. E una notizia invece adesso che prendiamo sul settimanale spagnolo Cambio de Siseis: altro conflitto storico, Israele ed Egitto, un conflitto che potrebbe trovare una pace nello scambio di energia, nel senso che, ed è questa la notizia, Israele comincia a esportare gas naturale in Egitto. Una dichiarazione congiunta c'è stata al Cairo, in cui appunto i rispettivi ministeri dell'energia hanno annunciato questa relazione, l'implementazione di un accordo che si calcola vale circa 20 milioni di dollari. Dunque, Israele e Egitto uniti dal gas, questo era a Cambio dei C6. Se andiamo adesso all'Economist, che dedica ancora spazio all'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, ma parla di un accordo, di una tregua certo non facile, ma che apre invece un'altra stagione di conflitto. 86 pagine che sicuramente contengono delle misure benvenute, dice il giornale britannico, ma che contengono anche le cause di nuovi ulteriori problemi. Molto ancora da fare, ma allontaniamoci da questo tema per andare a quella che è la storia che l'Economist sceglie di mettere proprio in copertina. Il titolo del numero in edicola questa settimana è The Horrible Housing Blunder, l'orribile abbaglio della casa. La proprietà della casa è in Occidente è il più grande errore politico-economico. È un'ossessione che mina la crescita, la bontà, diciamo, degli affari e dell'economia e la fede nel capitalismo. Le economie, scrive il giornale britannico, soffrono di crash da una parte, quindi di crolli e di improvvisi da un lato e di malattie croniche dall'altra. Il mercato immobiliare provoca entrambi i problemi. La disfunzione di questo mercato ha creato lungo i decenni questo tipo di problemi. Da una parte abbiamo, scrive il giornale, vibranti città che non hanno spazio per crescere, dall'altra abbiamo proprietari che hanno una certa età e che occupano case troppo grandi per loro, e una giovane generazione invece che non riesce a comprare casa. È un lungo articolo molto interessante che mette a confronto anche le politiche abitative in varie città, ma quello che vuole analizzare il giornale è questa infatuazione per la proprietà della casa, per il possedere, per il comprare e possedere una casa, che ha causato uno dei fallimenti economici più seri e di lunga durata nel mondo ricco, diciamo, negli ultimi anni. Naturalmente la mente va subito alla crisi del 2008, diciamo, esplosa proprio in ragione della crisi dei mutui subprime legati proprio al mercato immobiliare, ma l'analisi è anche più sociale, insomma, è come questa cosa impedisce di farne altre e impedisce una vita economica più sana. In passato, in realtà, altri in Italia, per esempio, hanno criticato quella che per alcuni è un dato positivo, la propensione all'acquisto di case da parte degli italiani, in senso critico visto come una sottrazione di investimenti in attività che potrebbero essere volte alla creazione di imprese e quindi anche alla creazione di lavoro. Dunque l'ossessione di possedere una casa, la copertina del Economist, e abbiamo anche un po' di tempo per aprire una nostra pagina di società, costume, cultura, viaggi. Vediamo un po'. La prima notizia ci porta a Westerville, che nel 1920 fu la capitale, diciamo, della Lega Anti-Saloon e del movimento di proibizione delle bevande alcoliche. In questa piccola città dell'Ohio, dove l'alcol è stato bandito fino al 2005, è trascorsa la storia proibizionista del paese, ed è una storia che viene messa anche in evidenza, viene raccontata, ma trova anche posto nella politica attuale, perché da lì parte l'istanza e la volontà di persuadere gli americani a bandire la produzione, la vendita e la vendita dell'alcol in tutti gli Stati Uniti, e questo basandosi sui principi della Costituzione stessa. Dunque Westerville, capitale del proibizionismo, che compie 100 anni. Compie invece 60 anni di attività in compagnia e alla ricerca della conoscenza degli scimpanzé Jane Goodall. Siamo di nuovo sulle pagine di Cambio DC6, che dedica alla primatologa Jane Goodall un articolo. A luglio saranno 60 anni di vita dedicata, insomma, a questi animali, ma non solo, di vita dedicata anche a una cultura ambientalista della prima ora, si potrebbe dire, come leggiamo nell'articolo, una vita dedicata a creare coscienza. Cosa dice Jane Goodall? Non dobbiamo perdere la speranza. Dove la vede Jane Goodall? La vede naturalmente nei giovani. Curia dei Balcani: in Grecia una donna potrebbe diventare presidente della Repubblica per la prima volta nella sua storia. La Grecia potrebbe avere un capo di Stato donna. Il primo ministro Mitsotakis ha proposto l'attuale presidente del Consiglio di Stato, Ekaterini Sakellaropulo. Un cammino di progresso che si potrebbe così compiere, secondo il Premier. Il 13 marzo sapremo se questo disegno troverà compimento. Velocemente sull'Express, settimanale francese che riprende una notizia che è impazzato, diciamo, sui quotidiani non solo francesi: il ristorante di Paul Bocuse perde la sua terza stella Michelin. Non stiamo parlando di un ristorante qualunque, ma del mitico ristorante, è il caso di dirlo, del cuoco che è scomparso nel 2018, ristorante che ha avuto tre stelle Michelin ininterrottamente dal 1965 ad oggi, appunto, un vero e proprio terremoto nel mondo della gastronomia. Airbnb arriva nei territori occupati, di nuovo sul Courrier International, che racconta del turismo nei campi dei rifugiati palestinesi per assicurarsi un reddito integrativo, diremmo così, mostrare la vita quotidiana ai visitatori o approfittare di un'apertura al mondo esterno. Questa è la scelta di molti abitanti dei campi a Deishesh, vicino Betlemme, racconta il giornale, che affittano i loro alloggi sulla piattaforma appunto Airbnb. Nei territori si sviluppa il cosiddetto turismo di guerra in piena espansione in Cisgiordania, racconta il giornale. Molto lontano da quel tipo di turismo potrebbe essere l'esperienza che faranno coloro che si aggiudicheranno un incarico messo a concorso, diciamo così, dall'Irlanda. Centinaia i candidati per andare a vivere su un'isola deserta. Si cercano due guardiani che accolgano i turisti in questa piccola isola dell'Irlanda, piccola isola delle Great Blasket Island. L'annuncio è stato pubblicato il 10 gennaio scorso, tanti già i candidati, appunto, è un'offerta di lavoro eccezionale, sicuramente due persone si cercano, ecco, per gestire l'albergo e il caffè dell'isola a partire dal 1 aprile e per un incarico che dura fino all'ottobre 2020. Due guardiani dovranno accogliere gli amatori della vita all'aria aperta nei loro tre chalet, appunto, offrire loro caffè, tè e pasti caldi. Niente comfort, ma un paesaggio magnifico. E prima di salutarci vi ricordo che giovedì 23 gennaio sapremo se la fine del mondo è più vicina. A dirlo sarà l'aggiornamento delle lancette del celebre orologio dell'Apocalisse, il Doomsday Clock, che dal 1947 viene regolato ogni anno dalla Federazione degli Scienziati Atomici in modo da scandire il tempo che resta all'umanità per evitare la catastrofe dovuta alle armi nucleari, ai cambiamenti climatici e alla minaccia delle nuove tecnologie emergenti. L'annuncio della decisione per questo 2020, appunto, decisione a cui concorrono anche 13 premi Nobel, sarà dato a Washington appunto durante una conferenza stampa. Vedremo quale sarà il verdetto. Questa era l'ultima notizia. Rimanete con noi per seguire la rassegna della stampa italiana. Radio Tremondo torna domattina alle 6:50 con la rassegna dei quotidiani stranieri, poi alle 11 con gli approfondimenti. La puntata sarà dedicata alla conferenza di Berlino di oggi, la sorte della Libia, chi andrà alla conferenza e quale ne sarà l'esito. Dunque vi aspettiamo domani, intanto buona giornata e buon ascolto da Anna Maria Giordano.